Buonasera, buonasera nerd, sono tornato. Cazzacci vostri.
Tutto in mare aperto, preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallout 3.
Se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sporno ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere
oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
E con scelto non puto,
ma sempre d'Andromeda.
Sei che cavuto, sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa, perché sta per iniziare ora
una settimana da
schitarrata classica e siamo di nuovo qui. Dopo una pausetta di una settimana, ieri ci ho provato il sushi con gli ukenizzi a mettermi fuori gioco.
Pensavo che saltavi un'altra settimana a causa di malesseri fisici.
Stamattina sembrava di sì, e invece no, mi sono un po' ripreso, ho bevuto 18 litri d'acqua, ho pisciato 15 litri d'acqua. E...
diciamo che i suoni scherzosi delle scoreggelle potrebbero non essere un caso.
Esatto. E comunque siamo qui, avete già sentito davanti a me Alessandro...
Bella di Andromeda. Oggi siamo spaziali.
Di fianco a me Seb.
Bella Breath of the Wild.
E diagonale rispetto a me, che gli passo il microfono, Cure.
Il platinatore pazzo.
Ciao. Il platinatore pazzo che si è platinato anche Horizon, ormai sta diventando come il suo amico Granjean, platina anche il caffè latte alla mattina, è lui Kurt. Come è andata questa settimana videoludica? Beh, sicuramente la mia e quella di Alessandro è stata contraddistinta del ritorno dell'universo di Mass Effect sulle nostre console, ma ne parleremo ampiamente nell'intervento dedicato alle prime impressioni. Seb ci ha mostrato nel pre puntata uno Zelda su Switch che insomma sembra fare gola, perché questo Switch è effettivamente come avere una console di giochi seri sempre in giro.
Sembra fighella, peccato veramente per un parco titoli non ancora all'altezza a mio parere, però Zelda sembra spaccare, cioè l'abbiamo visto adesso, è veramente figo.
Sì, enorme più che altro, cosa dici Seb?
Sì, assolutamente, magari di Zelda nello specifico.
Invece ne parliamo tutto adesso, così dopo non sai che cosa cazzo dire.
E vi dirò anche quale sarà l'arma vincente di Nintendo, per, a mio avviso, per rimanere sul mercato.
I suoi soliti giochi da merda, probabilmente. Io intanto sono, grazie al buon Gian Chiurto qua presente, mi sto muovendo sul mercato retro gaming, perché sta per arrivare forse una Wii U retrocompatibile GameCube, un bel NES con lo zapper per giocare ad Acanto, insomma si muove. Intanto la scorsa settimana mi è arrivata una bella PlayStation 2 Fat, bella grossa, bella ciccia, provata, quindi siamo molto contenti, e un giorno riuscirò a giocare al Kingdom Hearts che mi hai prestato e che devo assolutamente recuperare. Nel frattempo con Mass Effect Andromeda la vedo un pochettino dura. Come è andata la settimana della nostra pagina? Un 20 secondi by Giancarlo.
Ma perché?
De merda.
Ottimo.
Perché de merda? Perché non ci ha cacato nessuno.
Bravo.
Vabbè, pazienza.
Io non possiamo sempre
essere sulla cresta dell'onda. Esatto. Più che altro la foto di tua moglie ha riscosso successo. È stata la cosa che ha riscosso più successo della settimana.
Mi sembra...
Tra l'altro volevo ringraziare i tecnici di Facebook, che nello switchare l'account su gestore delle pagine non funziona. Volevo mettere il like sulla tua foto, ma non ha funzionato. Mi dava lo stesso il like della pagina.
Può succedere.
Tanto da casa mi dicono si sente de merda.
Vabbè, pazienza.
Non lo so.
Adesso il nostro tecnico Kurt sistemerà. Comunque, intanto è partita la settimana di news. Potuto sentire.
Io non l'ho sentito.
Ci stava parlando già sopra il jingle, ma pazienza. Allora, spuntano le prime probabili date di uscita di Red Dead Redemption 2, che sicuramente sarà l'altro titolone di cui non potrò fare a meno, il day one, babu babà, dopo questo Mass Effect Andromeda, e pare che sia il 26 settembre, il compleanno di Carlo Madoglio.
Bene, ottimo.
Beh, questa mi sembra una cosa abbastanza importante. Beh, io non vedo l'ora. È un altro di quei giochi che
sì,
aspetto quasi come Mass Effect, anzi, forse di più Red Dead Redemption.
Insomma, siamo lì, l'hype è tanto, avremo modo di parlarne più avanti. Mentre qua l'hype riguarda soprattutto il nostro John Kurt, Destiny 2,
Mica,
di 8, cui...
8 settembre mi ha confermato, no, rumor.
No, questo forse delle tre è l'unica abbastanza sicura, perché... ha un c'è un poster di GameStop con sopra la data, coglioni, che l'hanno distribuito, e si vede.
No, c'è anche comunque, cos'è stata, un'ora fa la pubblicazione della prima immagine di Destiny 2
perfetto,
sulla pagina ufficiale. Sì.
Allora, confermato,
perfetto, quindi si diceva, insomma, un nuovo Destiny. Non gli terranno l'account a Kurto che ci ha speso su 1200 ore.
Quante, no, no, abbiamo il dato esatto. Quante?
1048.
Il 40 in giorni non voleva,
allora,
saperlo.
Sì, ma adesso parte la sfida.
Mi arrivata la mail.
Aspetta la sfida, Stan, visto che ci stai ascoltando, penso, dici quante ore hai giocato su Destiny, se ti è arrivata l'email, forse ti batte.
Perché è arrivata questa mail da PlayStation per celebrare i 10 anni di Plus, dicendo qual è il gioco a cui hai più giocato. E io ero The Binding of Isaac con 250 ore, che comunque sono 2 settimane lavorative, cioè vorrei farvi notare.
Io sono la più pippa, mi sa, allora.
Ma ti è arrivato te?
Sì, sì,
ma l'unico
vista.
Coglione a cui non,
no,
è arrivato.
No, l'ho dovuto cercare, devi cercare nella casella, scrivi PlayStation, una delle ultime l'ho trovata così io.
Ah, io no, vabbè.
Ma e da lì è partita la mia solita riflessione: ma si sanno a quanto gioco i giochi, perché non fanno un sistema
contatore.
Di statistiche, un contatore da guardare dal menu, che a me piacerebbe averlo, stile quello del 3DS che ti dice a quel giorno hai giocato a quell'ora a quello. Boh, vabbè, non si sa. Comunque andiamo avanti.
La più pipa. 160 ore su Dark Souls 3.
Vabbè,
solo
comunque
160.
Per essere un Dark Souls
poco,
ci sta.
Cioè,
sì, sì.
Dark Souls sì, ok, però per essere il tuo massimo è poco.
È il mio massimo su un unico gioco, sì. Massimo.
Sì, beh, io credo che oltre ragazzi, The Binding of Isaac, non so sinceramente.
Forse Bloodborne.
Boh, non ci ho giocato così tanto a Bloodborne. Sapete che io i Souls-like non è che siamo proprio una cosa sola.
Va bene, poi Alessandro ci recupererà la sua di Binding of Isaac, ma qualcosa mi dice che non vuole saperlo nemmeno lui.
No, no, ma lo voglio sapere.
Ma te
provo.
Sarai più o meno il doppio di me, secondo me sei 500 ore.
Può essere, può essere, un cinquecentello ha un senso.
Sì, Madonna. E Gran Turismo Sport invece uscirà il 20 aprile.
Forse.
Chi se ne frega. il 20 aprile è questo?
No, sì, questo.
Ah, benissimo. Eh beh, io mi ricordo che giocavo a Gran Turismo 3 a spec.
Quello bello, sì che, gran bel gioco.
Quello sì che ci giocavo. Mentre abbiamo anche il primo trailer per il film,
sì,
live action di Death Note.
Sembra pure fatto
alto
bene.
Budget.
Sembra ad alto budget.
Alto budget, fatto veramente figo. Cioè, quello che non è la solita giapponesata live action de merda.
No, no, curato
però
da americani.
Fatto.
Anche perché sarà adattato in America.
Sì,
insomma.
Ecco, questo mi fa un po' paura. Però allo stesso tempo a volte mi fanno paura anche live action con i cinesi.
Esatto. I thailandesi.
I thailandesi,
coreani.
Pakistani.
No, sembra bene. Ricordiamo innanzitutto che è un'esclusiva Netflix, uscirà questo agosto, un film appunto sponsorizzato in toto da Netflix, e avrà anche attori di rilievo, tra cui il buon William Defoe, che impersonificherà lo Shimigami Ryuk.
Sì.
Quindi insomma una produzione
ci assomiglia pure,
sì,
ci pensi.
Di lineamenti molto,
ci
ma
pensi.
Molto. Quindi scelta non fu mai più azzeccata.
Invece... stasera non le abbiamo gli effettini, sennò qua c'è da fare un'ovazione per GameStop che chiuderà 150 negozi nel mondo.
Già oggi sono salite a 200, voi ci ricordate?
Sì, ancora di più, tutti!
Allora, a seguito del pessimo risultato del 2016, ricordiamo che ha fatto il meno 19% sulle vendite software e addirittura il meno 29% sulle vendite hardware.
Sono degli stronzi.
Però ragazzi, il fatto che, allora è vero, quello che dite voi è vero, perché le politiche non sono mai state il fiore all'occhiello di questa catena, però comunque se ne va un grande competitor di hardware, quindi insomma è sempre comunque qualcosa che in teoria va a svantaggio del consumatore. Detto questo, così se la prendono un po' nel culo, perché insomma... non è stato idilliaco, era facile risparmiare in circuiti diversi da quelli del GameStop. Una news che farà contento, guarda, già lo vedo lì dagli occhi in fibrillazione, il buon Gian, ovvero Nioh, si aggiorna nuovamente con la patch 1.06.
Cosa
verranno
cambia?
Aggiunte 10 nuove missioni giocabili, cioè, che
quindi
non
volete dire
male.
Che la mia giusta previsione, essendo un classico Souls-like completamente sbilanciato nel vanilla version, quando lo prenderò in mano io tra 2-3 mesi sarà il gioco più figo del mondo, bilanciato lato, eccetera.
Sarà sicuramente più longevo. E in più hanno introdotto la possibilità di mettere in pausa il gioco schiacciando il tasto option, che prima non c'era.
E quindi prima erano cazzi tuoi,
come
esattamente come Dark Souls.
Bene, è una cosa che da un lato mi fa incazzare, ma apprezzo. Sì, non puoi mai fermarti a pensare.
È una cosa. Sì,
vabbè, in Dark Souls vai in un'area più o meno sicura e più o meno ti salvi, insomma, la maggior parte delle volte. E mentre Andrei Sapkowski si pente di aver ceduto quasi gratuitamente i diritti di The Witcher a CD Projekt Red, sei un pirla,
o meglio,
dobbiamo dire.
Quasi gratuitamente, lui ha preso chiaramente una parcella, ma la parcella era indipendente dai ricavi poi dell'opera. Invece, se avesse fatto la mossa a lungo termine di prendere una percentuale sui ricavi dei giochi,
ha voluto fare l'avido all'inizio.
Tra l'altro, esatto. vorrei allora, Stan, volete sapere quante ore ha fatto su... Cioè così, provate a dire così.
Ma su gioco?
1500,
su Destiny, su Destiny, ed è il mio amico che lui è un pro di Destiny. Come
allora, se Gianna ha fatte 1000, io dico 1200.
Ne ha giocate 2395.
Ma non si è rotto la minchia? Porca, cioè la grande domanda.
Adesso vediamo, risponderà anche a
porca
questa
troia, domanda. Ragazzi, complimenti a Stan, anche se non so chi sei. No, forse
sì, ma uno rifà le stesse missioni 2 milioni
era
di
l'unico
volte.
Che quando noi eravamo la grigliata pirata era lavorare per noi, ovviamente, ti ricordi?
Sì,
portare
sì.
A Roberta casa la pagnotta. Bene, vabbè. Bene. Invece, è vero, cambia nome Battle.net, diventa Blizzard App, quindi per tutti i fan Blizzard la troverete con un altro nome.
Dal 25 di marzo, questo ricordiamolo, quindi sì. Lo è già diventato.
E Aloy, che è la protagonista di Horizon,
esatto.
Yes. È già morta almeno 95 milioni di volte, 5 sì. Milioni di voratuoni, 400k colli
sì.
Lunghi.
Esatto, cioè insomma, questo è un dato aggregato raccolto da Sony. Insomma, i buon divoratuoni sono stati responsabili, che Gian conosce molto bene, per 5 milioni di morti, che non sono assolutamente poche, e anche i colli lunghi, che può sembrare...
Beh, questo vuol dire che ne hanno vendute tante di Horizon, cioè questa
sì,
è una cosa positiva,
sì.
Perché va
il
bene che
si
muore tanto, ok, però sono tanti, 95 milioni. Cioè, vorrei ricordare che Dark Souls 2, dopo un po' dall'uscita, davano come 30 milioni di morti totali in Dark Souls. Se che c'era dietro l'obelisco, si poteva andare a vedere nel mondo quanto era morta la gente, no? Cioè,
al mondo iniziale, a maggior.
Esatto, dopo un mesetto dal day one di Dark Souls 2 c'erano 30 milioni di morti, 30-33 milioni.
Poi è uscito da nemmeno un mese.
95, vuol dire che ne hanno venduti tanti di giochi, ma veramente tanti. E poi è un gioco comunque che si muore parecchio.
Assolutamente. No, il dato che fa ridere è quel 400k, 400.000 colli lunghi, dove il collo lungo...
È il più pirla.
No, è una razza che non ti attacca, cioè nel senso è tipo una torre da scalare, solo che evidentemente nel
tentativo
di scalarlo
caduta male,
ti cadi male.
È caduta quindi. Male, probabilmente.
Sì, mentre...
Gian da buon prego. Platinatore...
È più facile che ti schiacci, per quello.
Che ti schiacci, sì.
Esatto, che te non voglio dire quello, però.
Nintendo parzialmente delusa alle vendite di Super Mario Run. Oh, poverini, avranno fatto solo i miliardi di euro al posto che i tanti miliardi di euro. Mentre Big Bang Theory ha rinnovato per una 11ª e 12ª stagione più uno spin-off, che voglio dire, hanno anche un po' rotto la minchia,
sì,
pure.
Sì. C'è da dire che adesso mi sto facendo il pieno, perché su Fox lo stanno dando come se non ci fosse un domani, e lo sto guardando, è veramente divertente, no, come una delle serie più divertenti. Però in effetti forse non ce n'è più bisogno di farne così tante, anche
sì,
hanno finito le idee.
Brevemente, lo spin-off sarà su Sheldon Cooper, da quando aveva 9 anni, quindi insomma,
quindi sceglieranno il bambino con la faccia da schiaffi più grande del pianeta Terra. Adesso ci ascoltiamo Jamiroquai, che penso sia la sua nuova canzone Automaton, e poi andiamo finalmente con le prime impressioni di Mass Effect Andromeda.
Yes.
Some. Ultima avventura.
Sì, ultima avventura in cui parleremo finalmente, come promesso. Intanto Alessandro sta facendo cose, quindi inizio io a parlarne. Eccolo qua, e parliamo di Mass Effect Andromeda e delle prime impressioni che abbiamo avuto. Allora, sono sicuramente delle prime impressioni valide, nel senso che nel mio caso sono proprio prime, anche se in realtà 8 ore, vi dicevo, ci ho giocato, quindi ci sta anche abbastanza dentro per essere delle prime impressioni. Quelle di Alessandro sono anche un po' più di prime impressioni, nel senso che è arrivato a 1 ventina d'ore, quindi penso che possa, andando dritti, possa essere arrivato anche un terzo o un po' più del totale. Io, come al solito, mi sto dilettando a fare tutte le robe secondarie che mi piace tanto.
Sì, del totale relativo, sì, insomma, certo, perché penso che minimo ci siano almeno un 100-150 ore di gioco. Se fai tutto,
dici, allora mi conviene a un certo punto sbrigare.
Se fai tutto, cioè sarà una cosa in stile, so, come gli altri Mass Effect.
Io gli altri due Mass Effect facevo tutto, lasciando stare collezionabili o quelle robe lì, e facevo 60-70.
Ok, allora quindi ipoteticamente sarà una ventina di ore la storia principale. Le missioni principali più, dici di più, o un 30-40, quelle, boh, vabbè.
La media delle recensioni si attesta sulle 50-60 ore, e loro lo lasciano abbastanza, quindi saranno almeno 30 ore la storia principale.
Esatto, quindi secondo me un centinaio di ore tra tutto può essere.
Può essere,
comunque,
comunque, quali sono le prime impressioni? Ecco, le prime impressioni sono, partiamo da una certezza: se amate Mass Effect e il suo universo e gli altri giochi di Mass Effect, amerete anche questo. Cioè, non vedo un motivo cui non dobbiate amarlo.
In generale è una cosa forse un po' restrittiva, perché diciamo che se vi piace il mondo BioWare, anche i Dragon Age sono, cioè, soprattutto l'ultimo, io ho trovato molto Dragon Age questo Mass Effect da un certo punto di vista, non so te, però certi schemi si vede che la base di costruzione è lo stesso.
C'è da dire, è tutto l'universo solito,
esatto,
che ci sta dietro.
Il mondo di Mass Effect è quello, quindi ovvio, se uno è affezionato alle razze eccetera, piace. La cosa che mi viene da consigliarlo anche a chi non ha mai giocato a Mass Effect, però gli piace l'esplorazione, gli piace, non so, Star Trek, i film di Alien, Guerre Stellari, qualsiasi cosa un po' sci-fi degli ultimi 20 anni, c'è tutto. Cioè,
sì,
le emozioni sono tutte lì.
Sì, grandi emozioni. Adesso un po' più spostata al posto che la battaglia epica per salvare l'universo, l'esplorazione di nuovi mondi.
Cioè,
però
mi sembra proprio
bello.
Spazio ultimo confine. Cioè, molto la Star Trek. Cioè, veramente un viaggio verso l'ignoto. Poi
sì,
più andate avanti, più diventa un posto conosciuto. Conoscete sempre di più e diventa un più un solito Mass Effect, però all'inizio veramente siete sperduti in una galassia sconosciuta ed è molto molto elettrizzante.
Sì, ogni volta che scendete su un pianeta non sapete bene cosa vi possa accadere, e nel
io che ne ho fatti un po' vi posso dire che vi accade perennemente cose diverse. Cioè, non c'è l'effetto noia. I pianeti sono diversissimi e me ne mancheranno ancora tanti, però per dire, quei 4-5 che ho visitato, non ce n'è uno né per dimensione né per ambientazione simile all'altro. Cioè, anche quelli desertici, tra virgolette, sono completamente diversi uno dall'altro.
Cioè, il sistema di selezione del pianeta è stile Mass Effect classico, nel senso, cioè, c'è la
vai
galassia, cioè, non è che c'è l'astronave, i piloti, tipo No Man's Sky, atterri.
No. Voi selezionate, avete la galassia,
sì,
cioè quando ti si
con
sblocca il
vostro hub
gioco,
centrale, vostro, che è la cittadella,
esatto, che in questo caso si chiama Nexus, dove ci
ma
sono
dai.
Si chiama Nexus
come il mio telefono
e come Demon's Souls,
esatto, e vi si sblocca la galassia, poi a seconda di varie quest mi danno questi nav point, che sono dei punti di interesse, magari anche sentite parlare con uno, cioè se voi non parlate, non fate una quest, non vi si sblocca magari un sistema in cui potete poi atterrare e vi sbloccano altre cose. Vi consiglio sempre di attirare il più possibile, perché si creano sempre degli effetti a cascata, andando avanti nella storia si apre proprio a ventaglio, fino più o meno ad arrivare dove sono io, che hai quasi tutto, cioè, mi mancherà ancora qualcosa, ma hai tutto per le mani, comunque sono centinaio di cose in giro per la galassia.
Ma esplorare i pianeti, io ve lo chiedo perché voi siete appassionati della saga. Io ho fatto solo il primo, una parte del primo.
Beh.
E col Mako era un po' legnoso, cioè c'era... percorrevi sti chilometri, non c'era veramente un cazzo.
No, adesso il mezzo nuovo rende di più, uno più,
cioè va via un pochettino più.
Sì, e poi c'è molta più roba da fare sui pianeti, cioè da quello che ho visto io sono gli insediamenti, trovi questo.
Non hai giocato a Inquisition?
No.
Il concetto è che il pianeta è una area, è una mega mappa. Mm-hmm. In alcuni casi piccola mappa, enormissima in altri. Media, dipende tanto dall'ambientazione. Voi arrivate, avete il punto di atterraggio, poi avete questa mappa. In questa mappa ci sono varie cose da fare. A volte sono più canoniche, che vi portano fino a un punto, altre sono veramente diverse. Ma le ambientazioni, il modo di viaggiare in giro per ogni pianeta è diverso. Cioè c'è il pianeta ghiacciato, per fare proprio gli esempi classici, ghiacciato, in cui siete nella tormenta e non sapete dove cazzo state andando, perché veramente fate fatica a vedere. C'è quello di deserto dove vi impantanate, c'è quello della giungla dove non potete usare il mezzo perché ci sono troppe piante, quindi dovete esplorarlo tutto con pieno di animali assassini e così via. È veramente diverso e appagante. Non ho mai trovato il senso, dopo 20 ore di completa esplorazione, di dire mica però che palle.
Beh, anche perché ci sono tanti tipi di quest. Poi chiaramente come Mass Effect c'è la solita parte diplomatica, di dialoghi, di andare in giro, che è veramente curata. Anche vi immerge in politiche,
dialoghi ancora più profondi, ancora meglio fatti,
rovinati.
Questo è proprio una cosa inspiegabile, dalle animazioni facciali che
sono peggio di Mass Effect 2,
sono legnose. No, ma sono peggio di Inquisition, sono peggio di Fallout,
sono peggio di tutto.
Cioè, ragazzi, però dai, insomma, è un giocone, cioè delle...
Allora,
però se un gioco in cui ti inquadrano sempre in primo piano, io non è capace di fare un sorriso.
Non dico chi se ne frega, perché tanto potevano star fermi alla Dark Souls, tanto segui la storia, no?
Certo.
Segui la storia, quindi è relativo. Però, cazzo, perché fare queste animazioni, ma fatte male? Ma proprio, cioè, falli che si muovono poco, tipo quelli di merda di Fallout, no? Però almeno si muovono un po' poco. Certo. Qua invece esagerano con delle espressioni
innaturali,
proprio che, io dico, quando sono messi a giocare, tu, capo di BioWare, hai giocato, ah cazzo, il prodotto è finito, hai giocato, ragazzi, ma che minchia avete fatto con l'espressione? Che 40 milioni di euro è costato? Cioè, no, 400, no, non so, no, 40 milioni.
400, sì. Nemmeno GTA quel budget.
40 milioni di euro in una... Ma che cazzo avete fatto?
Hanno passato tutto il tempo a scrivere le quest.
Esatto, probabilmente sì, e non bastava, dico, fare per ogni personaggio un'espressività diversa. Ne filmavano uno con i puntini in faccia
e la replicavano,
su tutti nella normalità più totale, no? Invece hanno fatto una roba sicuramente non riproducendo i visi, ed è una cagata, cazzo.
Io ho una domanda per voi, sempre, a meno che non abbiate qualcos'altro da aggiungere.
Sì, veloce.
Il sistema di combattimento è GDR, è più GDR meno action, o più action e
più action?
Sì, più action, okay.
Action.
Non è
solo
come
io sono biotico, quindi ho qualche poterino da lanciare
fino al 2. E in parte del 3 potevi dire agli altri che poteri usare.
Sì,
qua non puoi
e fermare il tempo. Invece qua non puoi fermare.
Qua è...
Ma fermare il tempo tipo Fallout 3?
Sì, più o meno. Una cosa diversa.
No, tipo Inquisition.
Però non hai giocato Inquisition.
Non ho giocato.
Comunque il discorso è più action. Tu puoi decidere chi portarti del party e cosa, quali poteri assegnargli tra i preferiti. Quindi fanno quello. Però il mio consiglio è di portarveli dietro a seconda delle quest e fregarvene ampiamente del discorso dei poteri, perché tanto siete sempre solo da soli nei combattimenti, gli altri fanno cose ma relativamente.
Bene, 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 presto una recensione più approfondita allora, e, insomma, vedendo il ritmo a cui lo stiamo divorando, sarà prestissimo. Adesso una canzoncina e poi le prime impressioni di altre cose.
Vai. And I want you to be mine.
Let's not show, 'cause I want you to be mine. Come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Avventura.
Ed eccoci qua. È l'unico pronto, abbiamo fregati,
ovviamente,
eh.
Ovviamente la pubblicità non è andata, giusto?
Giusto,
giusto, esatto. Vabbè, dai, ce ne faremo una ragione. Allora, questa seconda ultima avventura tratterà principalmente di Switch. Come sapete, appunto, l'ho acquistata di recente. Ho preso giovedì scorso anche finalmente Zelda. Non ho resistito, nonostante non abbia un cazzo di secondo per giocarci, e ci ho fatto qualche ora sopra e volevo dirvi che cosa ne pensavo. Chiaramente per poter dire se è realmente un capolavoro devo giocarci un pochettino di più. Quello che posso sicuramente dirvi è che lascia una sensazione veramente strana, nel senso una sensazione quasi fanciullesca. Io però lo sto giocando infischiandomi totalmente della barra delle quest principali, tranne quelle proprio che ti partono all'inizio per come tutorial, e sto semplicemente vagando a caso all'interno di Hyrule. Sto cercando di imbattermi in quante più cose possibili, ma senza sforzarmi più di tanto trovo ogni volta delle cose diverse da fare. Sto ancora metabolizzando il sistema sia di combattimento che di crafting che di cucina che il gioco, che di loot offre, e devo dire, ragazzi, che in queste 3-4 ore che ci ho giocato mi sta affascinando veramente tanto. Tecnicamente, vabbè, è gradevole, però non è quello il motivo per cui l'ho preso. E devo dire che il fascino di cui ho sentito parlare, non so se per intuizione o per altro, lo sto subendo in maniera positiva. La cosa che mi sta più stupendo di questo gioco è che avete presente quando giocate a praticamente qualunque altro gioco, e a un certo punto, non so, nei giochi di corse avete la pista che è delimitata, no? Nei giochi open world arrivi a un certo punto dove non puoi più andare oltre. Ecco, questo è un gioco dove questa sensazione di limite, di limite visibile o invisibile, non ce l'ho, perché veramente qualunque cosa tu vedi la puoi scalare, puoi salire sempre più alto a patto di avere la resistenza.
Ma tu hai delle aree che non puoi accedere adesso che sei all'inizio, oppure puoi andare, che ne so, diretto contro il boss finale?
Potrei andare diretto contro il boss finale, però almeno nell'area dove sono adesso io ho bisogno di un attrezzo che si sblocca dopo le prime missioni che sto finendo in questo momento.
Ok.
Che è appunto, non so se l'avete vista, sì, quella per planare, sì, perché sì. La prima area è leggermente sopraelevata, come se fosse una cinta muraria. Oltre quello si può andare direttamente dal boss anche dopo nemmeno un'ora di gioco. Anzi, gli speedrunner sono già sotto
45 minuti, credo sia.
Sì, oggi però è uscita un'altra, e vi do una chicca: se volete diventare speedrunner di Zelda Breath of the Wild, giocatelo in tedesco, perché pare che
perché
la versione tedesca abbia meno qualche parola in meno, quindi ti consente di risparmiare 30 secondi.
Ovviamente sai, con Scaspen Straugsner dicono una cosa lunga di più, esatto.
È molto probabile. Confermo la comodità, la figata di Switch, di poterlo giocare sia su un televisore grosso che in modalità remota, che sia il cesso, che sia lo studio di una settimana da nerd, che sia il letto di casa vostra, e questo è veramente un punto di forza su cui Switch ha fatto bene ad investire. Non è, diciamolo bene, non è l'unica console che probabilmente sul mercato è in grado di fare questo, però la differenza che cosa la fa? Il fatto di avere dei giochi fatti come cazzo si deve, cioè, non emulatori
di giochi. A oggi.
Ecco, questo è un problema un pochettino.
Esce già Mario Kart.
Un pochettino più limitato. Peraltro Mario Kart, bravo, uscirà alla fine di questo mese la versione completa del gioco già uscito su Wii U. Niente, le impressioni sono assolutamente buone, i controlli sono buoni, nonostante le mie perplessità iniziali, anche dopo qualche ora di gioco ci si fa l'abitudine subito, gli analogici rispondono molto bene e non me l'aspettavo, se devo essere onesto, quindi piacevolmente colpito.
Combat system di Zelda, come action,
molto più semplificato, almeno per dove sono arrivato io, non hai la complessità che puoi avere chiaramente in altri giochi più action, non hai la rotolata, la schivata di là. È un pochettino, forse perché lo devo ancora.
Come fai a proteggerti? Scudo.
Hai lo scudo
e basta. È l'unico modo, non puoi schivare.
Puoi schivare, ma non è una schivata alla Bloodborne, cioè nel senso che fai la mega scivolata, il salto all'indietro. Un pochettino più legnosetto. È un pochettino più anche difficile da gestire il target, perché non è che schiacci target, ma devi tenere premuto ogni volta.
Però è tecnico o non è un troppo. Po' alla giapponese? Quindi io colpisco te, tu colpisci me, quindi randellate.
È un po' cioè, se lo sai far bene, probabilmente riesci anche a giocarlo in maniera così, ma non ha una natura prettamente tecnica, è molto più basilare.
Un Dragon Age, quindi.
E che continuano a aver giocato.
Porca troia, quindi sì, cioè legnate un po' tutti contro tutti e dipende.
Ripeto, se sei bravo probabilmente riesci a capire quando il nemico attacca e ti pari o lo schivi.
Però quando io ho visto ci sono quei maialini lì, goblin. Maiale goblin lì, cioè non è che devi attirarne uno, perché quando arrivano in tre sono difficili da battere.
No, il problema è almeno per come ho avuto modo di vedere io, se ne svegli uno, ne attiri uno, tutti gli altri capiscono.
Sì, non c'è un discorso di tattica del combattimento da quel punto
c'è,
di vista.
Ma o la fai su tutti o non la fai.
Ok, cioè, quindi cioè, puoi lanciare le bombette, queste cose qua.
Puoi lanciare le bombette, le frecce, se sei bravo, fare i colpi critici o mirare la testa, solo che non è così semplice, perché la freccia c'è la gravità a sto giro. E la gravità è un altro dei punti forza di questo gioco, perché veramente qualunque cosa risente in maniera pesante di un sistema pseudo realistico di gestione, appunto.
Quindi c'è una fisica?
Assolutamente. Okay. La fisica è predominante di questo gioco, è forse la cosa più interessante che offre. Quindi assolutamente positive le prime impressioni. Ma durante questo weekend non ho giocato solo a Zelda, di cui ripeto riparleremo in seguito, ma ho provato anche come si chiama? Speedfire di Splatoon 2, che sarà in uscita a luglio, credo, insomma, quest'estate. Era possibile provarlo. Sì, è il seguito, io non ho giocato il primo, ero curioso di provarlo, però mi hanno detto che grossissime novità non ce ne sono. Peraltro, piccola parentesi, curiosissimo il modo di gestire a merda di Nintendo la cosa. Cioè, tu ti aspetti che ti fa il weekend in cui lo puoi provare, no? Gratuitamente. Sì. No, lo puoi provare solamente in 6 ore scaglionate, tipo una dalle 2 alle 3, una dalle 3 del pomeriggio alle 4 del pomeriggio, una dalle 10 di sera. La beta non era aperta su tutto il weekend, ma tutto il weekend c'erano 6 sessioni da un'ora, a cazzo. Perché sono nintendari di merda e hanno questo sistema giapponese loro strano.
Ma perché? Io non li capisco. Cioè, non mi capacito il fatto che non abbiano fatto uscire un Super Mario Galaxy Switch al day one. Probabilmente perché così tutti voi stronzi avete comprato Zelda. Dopo, quando uscirà, tutti voi stronzi
compreremo anche.
Hanno ragione loro. Sono io uno che non capisce un cazzo di.
Comunque, su Splatoon, dico giusto due parole. Il concept è veramente carino. L'obiettivo è: abbiamo una mappa. Siamo due squadre, 4 contro 4, ciascuna di un colore, e l'obiettivo sarà quella di pitturare questa stanza, questa mappa, con il più possibile del nostro colore. Chiaramente ci scontreremo contro gli altri, potremo killarli, potremo investirli, potremo attivare super mosse. Ed è una meccanica veramente veramente divertente. Io ho giocato appunto solamente un'oretta, ma sto quasi valutando l'acquisto, perché anche se fatto con qualche amico deve essere veramente veramente divertente. Le armi sono, la pistoletta, i due Uzi separati, il rullo, che è un'arma, come dire, corpo a corpo, e il fucile di precisione, che è quella, credo, più per i pro, insomma, un pochettino più difficile da utilizzare. Comunque, insomma, sono rimasto piacevolmente colpito da questo gioco. Volevo chiudere solamente con una riflessione: Switch mi sta piacendo, sono contento dell'acquisto che ho fatto, ma un po' la paura, lo spauracchio che possa diventare un Wii U 2 c'è. A mio avviso l'unico modo che ha, non tanto nel 2017 ma nel 2018, Nintendo per salvarsi è di farla diventare l'erede anche del 3DS, non solo di Wii U, e far uscire tutte le sue vere IP, i vari Monster Hunter, ma soprattutto i vari Pokémon, anche in versione Switch, perché con la potenza di calcolo che ha rispetto al 3DS, ragazzi, una console di 8 anni fa, si possono vedere delle cose veramente veramente interessanti. Quindi Nintendo, se mi stai ascoltando, probabilmente l'hai già pensato, ma cogli il suggerimento.
Fallo.
Monster Hunter ci starebbe, devo dire. Adesso un'altra canzoncina e poi andiamo con un Blast from the Past.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Blast from the Past, per un gioco che Seb ha appena osato definire un gestionale. Però vabbè, non è proprio così, anche se in realtà non ha proprio tutti i torti, nel senso che parliamo di Commandos 2, Man of Courage, e parliamo di un...
detto si chiama proprio così,
Man of Courage,
così un po' da dialetto.
E parliamo di un genere che purtroppo per me e per fortuna di Seb è un po' sparito dal mercato, nel senso che sono gli strategici in tempo reale e in pratica si tratta di
tipo
comandare
close
un...
combat.
Boh, non lo conosco questo, però può essere.
Ma sarà, ce n'era anche un altro, Starcraft, così Starcraft, solamente a tema bellico.
Sì. No, sì, no, non è Starcraft, è più gestionale. Cioè, okay. Invece...
quello con la spezia, com'è che si chiamava?
Quello con la spezia, in che
la spezia, sì, no, in Liguria?
No, quello che devi raccogliere la spezia. Dune.
Ah, ho capito.
Quello, sì, ma anche sì, quello non c'entra un granché con quello.
No,
che
è tipo Red Alert, vero? Command and Conquer.
Forse sì.
Sì, sì, ok.
Vabbè, comunque
ma se non lo capiamo noi che cos'è, cazzo.
In cosa consiste? Consiste che avete sei diversi soldatini, ognuno specializzato, il berretto verde, il ladro, la spia, la puttanella, lì non mi ricordo come si chiama. E niente, dovete superare le missioni ambientate nella Seconda Guerra Mondiale, con anche dei buoni focus storici che ci stanno dentro. E esatto, mi mostra le immagini Alessandro. E niente, voi dovete andare avanti per seguire gli obiettivi della vostra missione.
C'ha proprio i seni scapezzolati.
In maniera estremamente stealth, nel senso che dovete coordinare le azioni dei vostri vari componenti della squadra in modo da non venire cattati praticamente mai, perché sì, avete delle armi, però riuscite giusto a far fuori con la violenza giusto uno o due nemici se siete in un'area isolata. Se siete nel centro dell'azione, arrivederci. In cosa consiste? Quindi avete anche l'obiettivo di farlo senza uccidere nessuno, potete darle tappate sulla testa alla gente, legarli, ci sono delle varie soldati di guardia, dovete passare varie cose, magari tagliando i fili elettrici con uno che si traveste da nazista, entra dentro, spegne l'interruttore.
Perdona la domanda, cioè me lo sto immaginando in visuale isometrica, sbaglio?
Sì, esatto.
Come fai queste cose in visuale isometrica?
In che senso?
Senza dire tagliare i fili con...
Hai vari comandi di ogni cosa, sono varie ambientazioni della Seconda Guerra Mondiale, c'è la Rochelle, la base degli U-Boot tedeschi in Francia, da dove partivano a distruggere tutto.
È una specie
c'è il Polo, c'è l'India, c'è il Giappone.
Agente 47... Cioè il concetto hai un'area, devi affrontarla in un determinato modo, non è così strategico.
Sì, esatto. No, beh, c'è la strategia, perché ci sono tutti gli altri soldati, ognuno fa una ronda, una cosa.
Vabbè, so che non è in isometrica, è un gioco completamente diverso, però il concetto è hai un'area, una missione, devi farla.
Sì, il punto sta tutto nel tempismo, cercare le parti giuste, perché chiaramente ci sono più approcci disponibili per un determinato livello. Comunque vi assicuro che vi prende, una volta che ci provate, vi mettete lì con tutta calma. Chiaro, potete fare un sacco di caricamenti, salvataggi rapidi, e sì, sono queste aree, macro aree, che sono anche abbastanza carine, evocative. E se vi capita di prenderlo, io l'ho pagato 79 centesimi su Steam, e quindi direi che li vale assolutamente. Minchia. Tutti, ecco, un po' abusato, gioco... garantito.
È un gioco prima anni 2000, immagino.
Una roba del genere.
Solo PC,
sì.
È uscito però non... per qualcos'altro? O continuiamo a fare domande a cui non sappiamo dare risposte?
Ma penso solo, assolutamente solo PC, nel senso che è un gioco che su console è completamente inaffrontabile. Questo
qui è buon Tropico.
Sì, mamma mia, ancora che peggio, schifo.
Ancora ho ancora peggio. L'odio verso, perché ho scaricato Tropico 5 dopo che era sul Plus. Oh, vabbè, vediamo com'è. Non ho neanche finito il tutorial. Sì, mi era finito l'odio.
No. Quello lì, anche quello lì, molto meglio. Molto meglio su PC, ma questo credo possa essere ancora peggio.
Sai perché? Perché qua hai bisogno della velocità, magari delle mosse.
Sì, devi coordinare tutte le cose. Sì, sì,
forse
sì.
Ancora più ostico. Ma come è strutturato? Nel senso, tu hai proprio le missioni, cioè ogni volta hai una missione da fare, il gioco, sì. Cioè finita la missione, tipo si chiude la schermata, seleziona la missione, dopo si riapre una nuova mappa,
esatto,
devi rifare...
Sì. Esatto, proprio in questa maniera qui ci sono le varie missioni, non c'è neanche un gran filo conduttore, chiaro, la guerra va avanti e voi dovete agire sempre come agenti segreti. Io comunque, era un gioco che, in genere, che andava molto di moda in quei tempi lì, ne ricordo un altro, Wanted Dead or Alive, che è tipo dei cowboy... E
peccato che non c'è per iOS. Mi sarebbe quasi piaciuto.
Magari un giorno ci sarà un adattamento o qualcosa. Adesso ci ascoltiamo i Green Day e poi torniamo per i salutoni. One nation under dark, there of which I stand alone. A piece in the crowd, a song against the mold. Without a doubt, singled out, the only way I do. Cause I wanna be the minority. I don't need your authority.
c'è qua. C'è il jingle, no. E allora, è il day one e si parla di una cosa che piace a Seb e non è la vagina, ma Dark Souls 3 DLC.
Non ce l'ho qui. In realtà piace anche a me, nel senso, sia la vagina che Dark Souls DLC The Ringed City, che esce domani, il 28 marzo.
Esatto, allora diciamo, non è uno spoiler, dai, almeno diamo un aiutino a chi ci sta ascoltando. Per accedere a questa nuova area dovete essere andare in endgame, ma per forza, perché sennò esatto, non potete arrivarci. Esatto,
se no vi martellano, tra l'altro.
No, proprio perché si accede solo dall'ultimo, l'ultima zona, l'ultimo
esatto,
mini zona.
Bisogna sponare al falò della, alla fornace della prima fiamma, quel falò lì, e ne compare uno là vicino.
Esatto.
E che... poi dai, vi teletrasporterete nella nuova area, che io non so nemmeno dirvi qual è, perché non lo so e non lo voglio sapere.
Sarà la Ringed City.
Immagino di sì.
Però non sappiamo quale, che cosa sia.
A occhio direi che è Ringed City. Salt and Sanctuary per PS Vita.
Sì, esatto, esce la possibilità di giocarlo.
Tu hai PS Vita.
Sì, infatti stavo pensando di recuperarlo.
Ma eravate voi andati avanti a sto giochino?
Beh, io l'ho andato avanti parecchio.
No, io l'ho mai iniziato. Metto le mani avanti.
Merita parecchio.
Lo so, ma pensa che l'ho visto a 7-8 euro con gli sconti del Plus e non l'ho preso.
Prendilo, merita
perché
parecchio.
Perché non c'è copia fisica, no?
No, non c'è copia fisica.
Ma io aspetto il momento che lo metteranno nel Plus, perché arriva.
Io dico, merita parecchio, è veramente difficile. È veramente un platform difficile con lo stile... Soul, no?
Soul si barra Metroidvania.
Esatto, sì, esatto.
È un buon ibrido, credo.
Però merita, merita, sì, sì, merita.
Peraltro è in cross-buy questa versione, credo, anche spero in cross-save, quindi potrebbe essere interessante portarlo avanti da entrambe le piattaforme.
Ma domandona, io che l'ho comprato sulla mia Play 4, ho una PS Vita, non l'avrò mai una PS Vita. Se tu ipoteticamente un
prendo
lunedì
tuo,
ti fermi a casa mia,
bisogna metterlo l'account.
Ah, basta che fai l'account.
Sì, mi logo col tuo account e lo scarico.
Se vuoi giocare, fallo.
E però tu non puoi più giocare poi.
Beh, non posso giocare poi anche sul...
poi c'ho tutti... lascia stare.
È un casino?
E penso che sì, più che altro per la sincronizzazione dei salvataggi. Cioè, io ci ho loggato adesso il mio profilo.
Vabbè, fai un new game, no?
No, bisogna vedere se ho la possibilità di mettere più profili. Tipo...
penso proprio di sì.
Dai, devo provarlo, perché in effetti non c'ho...
Beh, provalo. Cioè, se vuoi... tanto io non giocherò mai su PS Vita. Se tu vuoi giocare, va bene, lo fai gratis. Grazie. Io ho pagato 15
adesso
euro.
Adesso lo dite in diretta radio e vi hanno beccato.
Vabbè. Oh, mio Dio. Beh, cazzo, porca puttana, sarà cazzi miei quello che voglio fare, no?
Snake Pass.
Snake Pass, un gioco...
anche per Switch?
Sì, sì.
Oh, mio Dio.
Esce per tutte le console, diciamo, di current gen più PC. Ed è, gli ho dato un'occhiata veloce, è un credo un puzzle game basato appunto sull'utilizzo di questo serpente, quindi dovremo infilarci in alcuni passaggi, risolvere enigmi, però come se fosse uno dei serpenti, quindi sfruttare tutto il corpo lungo.
A proposito,
sembra un puzzle game,
sembra proprio una cazzata, a proposito di vagine, no, il serpente che si infila. Kingdom Hearts HD 1,5 più 2,5 remix,
io
morite male. Morite
io
male,
odio.
Giapponesi morite male.
Io li odio perché nemmeno un anno fa ho recuperato i due singoli per PS3. Cioè, questi hanno fatto il gioco per PS2. La versione rimasterizzata per PS3, mo fanno la riversione completa.
Non hai ancora capito
PS4.
Che non, cioè, tu il giorno prima di morire compra le versioni che ci saranno.
Esatto.
Così sei tranquillo, perché è inutile.
Il trucco rimane sapere qual è il giorno.
Voi
dopo.
Due che andate, appunto, Lorenzo e Seb.
Non a Mignotte.
Non a Mignotte, ma in Giappone, a Tokyo. Date una sberla forte al maledetto figlio di puttana che non fa uscire
il gioco. Lo troverò.
Lasciatemi dire che se non avete mai giocato, questa è un'ottima occasione, perché sono ben 6 giochi all'interno di qua e sono gran bei giochi, insomma. Esce PS4,
God 31. Wars
che non
Future
è God of War.
Past.
No, è una merda, uno strategico.
Tra l'altro io vi ho mandato...
siamo sempre degli ottimi... cioè.
No, ma sono quei giochi un po' basso budget. È
un po' del merda.
Sì, ho capito.
È un JRPG a turni barra strategico, come erano i vecchi Final Fantasy Tactics. A me non mi ha ispirato per niente.
Sì, io tra l'altro vi ricordate che dalla Spagna vi ho mandato la foto col famoso cartellone di God of War per la festa del papà. L'ho
sì,
trovato in
sì.
giro.
Bello, cioè, tra l'altro era tema, cioè,
no, era dentro un
bello,
vetro.
Bello.
Devi
Ma era dentro un vetro, era impossibile da rubare. Non credo ce l'avrei mai.
E fa il salto della corda con
fa il
con
lazzo,
le cuffie, il lazzo.
Fa il testa di lazzo.
Niente, peccato non abbiamo il jingle. Che puntata del cazzo, perché a questo punto si
vabbè, sta. Madonna, allora, sono sempre tutte puntate del cazzo.
E beh, è il concetto stesso di una settimana
che
da nerd.
Che puntata del Lazio.
È il sunto massimo di una settimana,
esatto,
da nerd.
Esatto, insomma, è... Non...
Ragazzi, questo marzo è...
Madonna, sta per cadere.
Per ribaltare Gian.
Volevo dire che Seb si è dimenticato, ma uscirà anche il DLC di Final Fantasy XV, di Episode Gladio.
Bravo.
E oltretutto è già disponibile anche le modifiche al capitolo 13, sono comodamente giocabili dai contenuti speciali
nel menu principale.
Nel menu principale, senza rifare la storia da capo.
Non ci pagano. Comodamente disponibile.
Ah, tra l'altro, film abbastanza nerd che vi consiglio a voi, che ho visto ieri sera, Life.
Io non ho visto un altro.
Life,
oh, Life,
ho
quello...
visto La cura dal benessere.
È nerd.
No. Giovedì allora, Ghost in the Shell.
E io andrò a vedere Ghost in the Shell perché boh,
e ne parleremo magari con Andonio.
Bene.
Molto bene ragazzi, allora con tutto questo entusiasmo tipico di Gianluca Curto vi salutiamo e vi rimandiamo alla settimana prossima, come sempre il motto è quello:
Stay Nerd!